la lettura di Luca 23, da dove mi ero fermato. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Salto al versetto 44. Era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò, la cortina del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano accadute, se ne tornava battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Da quanto abbiamo letto, il loro, pronunciato da Gesù, riguardava il popolo, la folla, che con la sua rumorosa e tumultuosa presenza sosteneva l'azione di condanna contro di lui. Ma chi sono i veri protagonisti? I tanti accusatori di Gesù, che al tempo stesso erano i sobillatori del popolo, manovrato con una propaganda di disinformazione e di falsificazione della realtà e della verità. Dalla parte dei giudei troviamo i capi sacerdoti, i magistrati, i capitani del tempio, gli anziani, il sommo sacerdote, gli scribi, il re Erode, le guardie, mentre dalla parte dei romani troviamo Pilato e i soldati. Questa folla. Ma durante il percorso verso il luogo della crocifissione, come abbiamo letto al versetto 27, compare un altro tipo di gran folla di popolo e di donne che lo seguiva. Sono l'altra voce del dramma, coloro che fanno cordoglio e lamento per Gesù. Gesù si rivolge a loro in modo accorato, ma pronunciando parole terribili, anche se al momento forse non ben comprese in tutta la loro drammaticità. Non piangete per me, ma piangete per voi e per i vostri figli. Sono gli innocenti, o almeno i dissidenti rispetto a quanto si stava perpetrando, che subiranno anch'essi le conseguenze della malvagità dei colpevoli. Gesù viene così crocifisso. Tutti assistono allo spettacolo con palese soddisfazione. I protagonisti che lo hanno voluto e tutti gli spettatori urlanti e manovrati nella loro cecità. Tutti hanno ottenuto quello che volevano. Finalmente la più controversa tra le storie vissute dall'umanità si è conclusa. Tutto può tornare alla normalità. Lo spettacolo è finito. Si torna a casa. Ma, un momento. Che sta succedendo? Leggiamo che tutti i suoi, al versetto 49, che tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Certamente il guardare da lontano era segno di una chiara presa di distanza dagli avvenimenti. e possiamo immaginare quali potevano essere i loro sentimenti in quel tragico momento. Ma leggiamo anche al versetto 48 che tutta la folla che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano accadute, se ne tornava battendosi il petto. Come sarebbe a dire? Se ne vanno battendosi il petto? Ma hanno voluto tutti, hanno assistito con soddisfacimento alla loro richiesta. Quello che volevano lo hanno avuto. Perché se ne vanno battendosi il petto? Il segno di battersi il petto significa contrizione. E penso valga la pena soffermarsi un momento per capire questo termine ormai caduto piuttosto in disuso. La contrizione, appunto manifestata dal gesto di battersi il petto, nasce da una presa di coscienza di aver compiuto un grave atto riprovevole, negativo, malvagio. Esprime quindi la rottura di qualcosa di indurito nel proprio cuore, che provoca un sentimento di profondo dolore dell'anima unito all'odio per il peccato commesso. La contrizione non è sinonimo di pentimento, perché questo, il pentimento, viene proprio come conseguenza della contrizione. Perché, dunque, la folla che ha assistito consenziente alla crocifissione se ne va battendosi il petto, manifestando quindi uno spirito contrito? Leggiamo al versetto 48, vedute le cose che erano accadute. Nel momento della crocifissione e della morte di Gesù si sono verificati dei fenomeni così straordinari e drammatici, descritti in Luca, in Matteo e altrove, da aver provocato qualcosa di sconvolgente nel cuore di chi ha assistito. La lettura di queste cose, un po' così veloce, superficiale, ci fa perdere il senso e la comprensione di cosa stava accadendo. Il sole oscurato con le tenebre diffuse su tutto il paese per 3 ore. Il tentativo di spiegare il fenomeno come una normale eclissi totale di sole è stato escluso per diverse ragioni. Ho fatto delle ricerche, adesso non sto qui a entrare nel dettaglio. Ma è interessante la precisazione biblica delle 3 ore di oscurità, perché di solito una eclissi solare totale non dura più di 7-8 minuti. Proviamo a pensare a 3 ore di buio totale in pieno giorno. Credo che sia qualcosa che atterrisce. La cortina del Tempio squarciata, non è chiaro, sono varie interpretazioni se era quale delle due cortine, ma non ha importanza questo. La terra che trema, le rocce che si schiantano, le tombe che si aprirono, molti corpi che risuscitarono. Anche qui ci sono delle ricerche, degli studi interessanti per approfondire tutta questa portata. Qualcosa di sconvolgente, che non ha spiegazione scientifica, anche se tanti hanno provato a farlo, per dire erano eventi che succedono spesso, ma non ci sono mai riusciti. Tutto ciò deve avere scosso profondamente queste persone. Forse si saranno resi conto, anzi certamente si saranno resi conto, che era stato compiuto qualcosa di estremamente grave, di cui tutti si erano direttamente o indirettamente resi colpevoli, sia pure incoscientemente. Il centurione stesso, in Matteo viene precisato con i soldati, questo centurione che forse è il Cornelio che troveremo poi nel libro degli Atti. Comunque lui e i soldati, viste le cose che erano accadute, furono presi da grande spavento ed esclamarono, come è riportato in Matteo, veramente costui era figlio di Dio. Ma ritorniamo alle parole di Gesù. Padre, perdona loro. Mi chiedo perché Gesù ha rivolto questa preghiera al Padre, dal momento che in più occasioni aveva lui stesso perdonato i peccati. E tanto più che aveva dichiarato, è scritto ad esempio in Marco, che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati. Allora perché si è rivolto così al Padre? Non è una domanda di poco conto, è una risposta, la trovo in quanto l'Evangelista Giovanni scrive al capitolo 12, versetto 44 e seguenti, quando dice: Gesù esclamò, chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare. Ciò sta a indicare che l'autorità che Gesù aveva gli era stata concessa, data dal Padre, e quindi è a lui e al Padre che in questo caso Gesù la rimanda. Di fronte a tanto odio, Gesù rimette al Padre l'ostilità, l'incredulità e il rifiuto del popolo giudeo. Sembra quasi voglia dire: Padre, perdona loro perché non mi hanno creduto. E così facendo non hanno creduto in te, malgrado siano tuo popolo. Rifiutando me, stanno rifiutando te e non se ne rendono conto. Gesù aveva contro di lui l'avversione della classe dirigente giudaica, che sosteneva un sistema religioso chiuso nel credere in un Dio preconfezionato nelle tradizioni. Un sistema imposto al popolo, reso così incapace di accogliere la vera presenza di Dio che Gesù Cristo cercava di manifestare e di dimostrare. Domandiamoci, senza per questo sentirsi autorizzati a facili giudizi, che cosa c'è oggi di diverso da allora? Occorre ricordare che l'ostilità di oggi verso Gesù, e quindi verso l'Evangelo, ostilità che si manifesta in varie forme, dalle più subdole alle più violente, ha la stessa origine di quella di allora. Proviene dalla stessa fonte, Satana. Gesù motiva la richiesta che fa al Padre, affermando: perdona loro perché non sanno quello che fanno. Mi sono chiesto, ma perché non si è limitato a dire al Padre: perdona loro per quello che mi stanno facendo? Guardiamo bene a questa disposizione d'animo di Gesù, perché ci riguarda. Gesù non mette al centro se stesso, quello che stava subendo. Non accusa tutta quella gente per ciò che stavano compiendo con il loro rifiuto. In quel momento così drammatico, Gesù manifesta verso di loro tutto il suo amore compassionevole. Il loro non sanno era dovuto al rifiuto e non semplicemente al non sapere, all'ignoranza. È vero che lo stesso Luca riporta le successive parole di Pietro, il quale, rivolgendosi al popolo, dirà: lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi. ma c'è ignoranza e ignoranza. Un conto è l'ignorare perché obiettivamente e sinceramente al non sapere, un conto è l'ignorare perché obiettivamente e sinceramente non si sa, non se ne è avuta conoscenza, non si è compreso. Quindi una ignoranza nella sincerità, nella buona fede, può esserci. Altra cosa è l'ignoranza derivante dal rifiuto di ascoltare o dal rifiuto di credere in ciò di cui si è venuti a sapere. Quindi una chiara presa di posizione contro. È come se Gesù volesse dire al Padre: perdona loro perché non hanno voluto capire e non si rendono conto delle gravi conseguenze che ne deriveranno per sé e per gli altri. Abbiamo visto e letto quale tremendo giudizio ricadrà su di loro, abbiamo letto il versetto 28. Eppure, Padre, perdona loro. La richiesta di Gesù a Dio di perdonarli non è una giustificazione del loro comportamento. Il perdono dei peccati da parte di Dio non è mai una loro giustificazione o una minimizzazione. Siamo noi umani ad essere a volte portati a scivolare in un atteggiamento di quasi tolleranza, fino a chiamare bene il male. Domandiamoci ora: è bastato quel battersi il petto per cancellare la loro colpa? Il perdono che Gesù invoca dal Padre prescinde dal loro pentimento? Gesù è stato esaudito in questa preghiera. Credo che la risposta si trovi nel giorno della Pentecoste, tra l'altro oggi. Sì, in quel giorno la preghiera di Gesù è stata esaudita. Come? Il discorso di Pietro, in Atti 2, ha permesso che gli uditori si sentissero responsabili di ciò che era accaduto pochi giorni prima. Responsabili di ciò che avevano voluto. Paolo e Pietro gli dice che voi avete crocifisso. Riaccende questo senso di contrizione che avevano provato un po' di giorni prima. Questa contrizione ravvivata dalle parole di Pietro, dal giudizio di Pietro che voi avete crocifisso, ha mosso la presa di coscienza e ha portato alla presa di coscienza e al pentimento. Infatti cosa dicono? Cosa dobbiamo fare? Ravvedetevi. Quanti di quei personaggi là presenti ad ascoltare Pietro erano pochi giorni prima stati là a dire crocifiggilo? Qui troviamo la conferma di quanto la parola dichiara. Al Salmo 34, versetto 18, leggiamo: l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito contrito. Isaia, capitolo 26, versetto 2, dice all'Eterno: ecco su chi poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito contrito. Molti di quei giudei che sono stati partecipi di ciò che ha portato alla crocifissione di Gesù hanno poi creduto, permettendo così la nascita e la crescita della Chiesa, quella che definiamo primitiva, la prima Chiesa. Qui il perdono di Dio invocato da Gesù si è certamente manifestato. Ma che ne è stato del giudizio di Dio espresso da Gesù ai suoi seguaci? Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli, perché ecco, i giorni vengono nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli: copriteci. Che cosa ne è stato di questo giudizio? Sappiamo come si sia manifestato e come il vissuto del popolo ebraico da quel momento così critico sia stato contrassegnato da terribili vicissitudini di cui la storia ci parla. Ma non si può dimenticare neanche quella sconsiderata affermazione degli accusatori, riportata nell'Evangelo di Matteo, capitolo 27-25, il suo sangue ricada su di noi. Che nell'uso di questa frase stava a indicare, a significare: noi ci assumiamo la responsabilità di questa morte. Se essa è ingiusta, che la punizione ricada su di noi e sui nostri discendenti. Purtroppo questa temeraria affermazione è stata usata, e lo è tuttora, non solo come la radice amara che nel corso dei secoli ha alimentato l'antisemitismo in tutte le sue forme, ma quasi come una sua motivazione e giustificazione. L'uomo ha così preteso di sostituire il giudizio di Dio con il proprio giudizio. E oggi ha ancora un senso, un valore, quella preghiera di Gesù al Padre? Certamente chi rifiuta l'amore di Dio manifestato in Cristo su quella croce e quindi rifiuta di credere nell'opera di salvezza di Cristo dovrà farsi carico delle amare conseguenze del giudizio di Dio, che Gesù non ha mai nascosto e che noi non possiamo né minimizzare né relativizzare. In che modo, allora, questa preghiera che Gesù ha rivolto al Padre può costituire un riferimento, un esempio per noi? Mi chiedo: il rifiuto, l'opposizione, la critica, l'indifferenza che manifestano coloro che ti stanno a cuore e per i quali preghiamo, che sentimenti creano in me, in te? Provo verso di loro la stessa disposizione d'animo di profondo amore dimostrata da Gesù in quel momento così drammatico, dove il rifiuto ha raggiunto il più atroce livello? Rimane il fatto che il sentimento di Gesù espresso con quella intercessione al Padre è sempre attuale, perché Gesù continua a vivere per intercedere per loro presso il Padre. E quanto è affermato nelle parole che leggiamo nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 7, versetto 25, Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, dal momento che vive per sempre per intercedere per loro. Quanto è incoraggiante sapere che la mia, la tua preghiera per coloro che sono lontani da Dio è accompagnata dalla preghiera di intercessione di Gesù. Non siamo lasciati soli a pregare. Gesù intercede per coloro per i quali preghiamo. È straordinario, è incoraggiante questo. Motiva. Ho trovato veramente qualche cosa di particolare, non mi ero mai soffermato su questo. Sono convinto che il tempo che Dio ci concede su questa terra ci venga dato per imparare a conoscere i tanti aspetti del suo amore e della sua grazia. E questo deve riflettersi in tutte le circostanze della nostra vita, compresi i nostri rapporti personali con gli altri. Sforziamoci quindi di manifestare loro un sincero amore e affetto. Evitiamo ogni facile giudizio che potrebbe portarci con superficialità a etichettarli come non credenti, quelli del mondo. Sfuggiamo alla tentazione di chiuderci in un circolo relazionale che esclude gli altri o li limita. Ricordiamo le parole di Gesù: non sono venuto per giudicare, ma per salvare. Signore, insegnaci a capire fino in fondo, guardando a te, che cosa significa affermare vorrei somigliare a te. Insegnami e aiutami a capire in tutta la sua profondità che cosa significa non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Amen. Vorrei invitarvi ora.